Buonasera, buonasera a tutti.
Con qualche slide.
Il mio, ma solo due che non commenterò, due, perché due. Ma
ci diamo 10-12 minuti di tempo, interventi.
Cercando anche di rispettare scrupolosamente la consegna della brevità per un argomento che voi capirete estremamente complesso e articolato. Io vengo da una piccola provincia che ha 300.000 abitanti ed è stata una delle province che faceva delle performance dal punto di vista del PIL invidiabili non solo dal punto di vista nazionale, ma addirittura dal punto di vista europeo. Perché dico questo? Perché nel 2007 la mia provincia aveva un tasso di disoccupazione che non toccava neppure il 3%, quindi possiamo dire che sostanzialmente era una provincia a piena occupazione, non lavorava chi non voleva lavorare e sostanzialmente il ruolo dei centri per l'impiego, del collocamento pubblico era marginale ed era pressoché inutile, perché sostanzialmente chi perdeva il lavoro automaticamente nel giro di qualche ora lo ritrovava grazie ad un sistema industriale particolarmente radicato e particolarmente ricco, performante, florido. Però poi è arrivata la crisi, ha colpito il nostro territorio, dal 2% di disoccupazione si è passato al 7%, a cui si aggiunge però un aumento impetuoso e preoccupante della cassa integrazione straordinaria e dello scricchiolare di alcuni distretti industriali che prima invece erano a fiore all'occhiello. Penso al settore del mobile, ma per dire un'azienda che era famosa a livello internazionale, Electrolux, che prima era un bacino occupazionale molto forte, che poi invece è diventata un elemento di crisi. Bene, da quel punto di vista il centro per l'impiego non era più inutile, ma diventava indispensabile. Solo che era indispensabile rimaneggiarlo, metterci mano, non con una piccola operazione di maquillage, ma con una radicale trasformazione, una radicale rivoluzione del sistema stesso. Non occorreva più il collocatore che registrava l'avviamento al lavoro, la cessazione, la trasformazione, occorreva un servizio che fosse di standard, di qualità e di efficienza paragonabile a quello del sistema privato. E noi ci abbiamo tentato. In che senso? Beh, innanzitutto la prima cosa che abbiamo fatto come riorganizzazione è quella sì di fare una sperimentazione tra privato e pubblico. Cioè abbiamo chiamato un dirigente delle politiche del lavoro di grandissima professionalità e esperienza che provenisse dal mercato privato e fosse in grado di interloquire con la stessa autorevolezza con il sistema privato e riorganizzasse anche il sistema dei centri per l'impiego. La seconda cosa era prendere il sistema dei centri per l'impiego della provincia, 5 autoreferenziali, direi stanti, talvolta addirittura era direi mortificante entrare in alcune di queste strutture, scegliere tra il personale colui il quale era più motivato ed era deciso ad accettare questa scommessa di dimostrare al sistema delle imprese che i centri per l'impiego potevano funzionare e portare all'esterno anche fisicamente queste persone creando una struttura centrale divisa per servizi ad hoc. I centri per l'impiego rimanevano centri di servizio amministrativo, tutte le politiche attive di servizio venivano invece portate all'esterno, con dei servizi che si occupano di impresa, quindi danno servizi, consulenza all'impresa per quanto riguarda gli incentivi, per quanto riguarda la selezione, per quanto riguarda eventuali problemi interni, un servizio che viene dedicato esclusivamente alla gestione delle crisi, con personale specializzato e in contatto col personale della regione che ha in questo caso la delega alle politiche industriali, un servizio dedicato esclusivamente ai lavoratori, un altro è un servizio che abbiamo chiamato COMIDIS, che è l'acronimo di collocamento mirato ai disabili, cioè un servizio di collocamento destinato esclusivamente ai portatori di disabilità e quindi che gestisce gli incentivi alla legge 68 più gli incentivi messi a disposizione della stessa provincia, che fonda insieme anche il servizio SIL, quindi il servizio dell'azienda sanitaria, con quello della provincia. Uno sportello per gli assistenti familiari, perché in un territorio come il nostro, dove l'economia è molto forte, però come effetto collaterale c'è stato il deperire, lo sfiorire delle reti parentali, amicali, familiari, che prima garantivano assistenza agli anziani, ai propri familiari, e quindi c'è stata l'esplosione del fenomeno, le cosiddette badanti o colf, che vogliate chiamarle, più un servizio statistico. L'altra cosa è l'avvicinamento al territorio, quindi una volta individuati questi centri per l'impiego come servizi amministrativi e ricostituito un servizio d'eccellenza centralizzato, abbiamo spostato queste persone anche sul territorio, cioè le aree distrettuali più performanti, laddove si crea lavoro o laddove il lavoro si perdeva di più, avevano bisogno di un servizio vicino. Quindi abbiamo aperto alcuni sportelli, micro sportelli, con delle aperture settimanali una o due volte, con due persone che vanno a dare consulenza ai lavoratori o alle imprese di quel territorio. Abbiamo poi chiamato dei consulenti esterni per dare stimolo e competenza al sistema. Purtroppo non tutti gli operatori dei centri per l'impiego erano all'altezza di questa sfida, non tutti gli operatori volevano accettare questa sfida. Consulenti esterni hanno portato una ventata di competenza, di professionalità e di ricchezza che è servita moltissimo. L'ultima cosa che abbiamo fatto è creare i cosiddetti commerciali. e cioè non più un centro per l'impiego che sta fermo e attende l'imprenditore che va dal centro per l'impiego lavoratore, ma una rete di persone che alla mattina prendono e vanno nelle aziende per verificare il cosiddetto customer satisfaction, cioè verificare se le azioni messe in campo dalla provincia hanno dato soddisfazione all'impresa stessa, portano le novità dal punto di vista degli incentivi, dei contributi, delle opportunità che all'impresa possono essere affidate, e quindi si inverte il trend facendo in modo che costantemente ci sono degli operatori che visitano le nostre aziende. Questo ci ha consentito di aumentare notevolmente il numero dei collocamenti, perché uno dei problemi era l'interlocuzione con le categorie. Molte imprese non conoscevano le opportunità, gli incentivi, gli strumenti che il sistema pubblico metteva a disposizione del sistema delle imprese. Si rivolgevano esclusivamente al sistema interinale, che ho definito un sistema interinale doppiamente, perché molto spesso anche gli operatori degli interinali sono interinali e non conoscevano neppure loro le opportunità che il sistema pubblico metteva a disposizione delle imprese. Tant'è vero che oggi abbiamo siglato un accordo con le agenzie interinali che consente di mettere a disposizione una serie di finanziamenti, non vi spiego il meccanismo, per collocare attraverso gli incentivi pubblici con le agenzie interinali, cioè le agenzie fanno da punto monitor, intrecciano domanda offerta, ma non devono collocare come interinali, collocano attraverso quelli che sono gli strumenti del servizio pubblico. Questa struttura che abbiamo riorganizzato, che vi ho descritto molto sommariamente, molto velocemente, si è messa in rete con tutta una serie di soggetti. Prima di tutto le istituzioni. Noi siamo provincia di Pordenone, proveniamo da una regione che ha statuto speciale. Per esempio, noi non abbiamo la delega sulla formazione professionale, che si è tenuta invece la regione. Però avevamo bisogno di un'interlocuzione costante e continua con il legislatore, cioè con la regione stessa, che ha varato la cosiddetta legge 18, che è una legge che dà particolare attribuzione alle province. Abbiamo notato come all'inizio i regolamenti applicativi, una legge che ormai sfiora quasi il decennio, fossero regolamenti applicativi irrazionali, cioè che non tenevano conto delle necessità delle province stesse. Grazie ad un pressing fatto anche dalla nostra provincia, oggi esistono due commissioni, cosiddetto un comitato interistituzionale e una commissione lavoro, in cui regione e province plasmano e tarano i regolamenti applicativi, gli strumenti normativi e anche gli strumenti operativi veri e propri sulla base delle esigenze della restituzione dei feedback che le province danno. E questo ha consentito di utilizzare pienamente gli strumenti, di avere quei soldi, di non doverli restituire, ma anzi molto spesso di chiedere un'implementazione dei fondi a disposizione, perché venivano letteralmente bruciati grazie a questa efficienza. La seconda cosa era quella della formazione, verissimo. Noi abbiamo registrato un dato drammatico su un progetto, se volete, o comunque una rete di formazione che era solamente autoreferenziale, ha ragione la dottoressa Mancini. La prima cosa però era chiedersi di quali figure professionali aveva bisogno il sistema del lavoro. Dato che non lo conoscevamo, abbiamo a un certo punto messo anche con le spalle al muro il sistema dell'imprenditoria locale pordenonese, non solo attraverso questionari, perché gli imprenditori non rispondevano in quanto erano sommersi da questionari, oppure rispondevano con una quota minimale, ma attraverso un contatto diretto e costante che ci consentisse di dire quali erano le aziende che assumevano e quali erano i fabbisogni occupazionali di quella determinata azienda. Questo ci ha consentito di uscire da un sistema di formazione generalista a pioggia e di finalizzare invece quella formazione direttamente sul lavoro che doveva servire in quel territorio. Vi faccio un esempio: prima di questa riorganizzazione esisteva una grande, la Bofrost, forse qualcuno l'avrà sentita, che ha aperto una zona di montagna, ha assunto 300 dipendenti. Alcune aziende di quel territorio che avevano chiuso vedevano le dipendenti di quelle aziende che avevano chiuso che facevano corsi di alfabetizzazione informatica. Cioè avevamo casalinghe bravissime a navigare su internet, ma non ce n'era una che fosse pronta a occupare il posto di lavoro che in quel momento era disponibile. Quindi una formazione legata all'inserimento lavorativo. La regione ci gira quote attraverso un sistema estremamente complicato e che va invece, secondo me, definitivamente reso molto più semplice, quote di denaro per gestire una formazione che è finalizzata soprattutto alla formazione in situazione, cioè dentro le aziende attraverso il sistema delle work experience. Siamo entrati in rete poi col sistema delle imprese del sindacato, grazie a questo collegamento costante con il tavolo di crisi e col tavolo per il patto dello sviluppo, almeno 2-3 volte al mese abbiamo rapporti col mondo sindacale e imprenditoriale per fare il punto della situazione, con un obbligo reciproco, cioè di stendere nero su bianco quali sono gli obblighi della parte pubblica, della parte privata, della parte sindacale, per rendere poi questi principi e declinarli in maniera concreta, cioè fare in modo che a fronte di affermazioni di principio, per esempio dobbiamo aiutare le famiglie, ci siano poi le manovre operative per fare questo. Nel 2010 abbiamo messo a disposizione 9 milioni di euro che sono diventati incentivi per l'impresa, per la creazione di autoimpresa, come dicevamo facciamo prima, piuttosto che la carta famiglia, piuttosto che tutta un'altra serie di strumenti che per brevità non posso elencare. La scuola e l'università, questo è un altro tema che è stato toccato più volte e che è di fondamentale importanza. Un territorio come il nostro, che una volta dicevo non conosceva la disoccupazione, oggi ha invece una forte preoccupazione per non solamente chi ha perso il posto di lavoro, ma anche per il futuro, per l'orizzonte dei nostri ragazzi. Eppure, nonostante sia stato un territorio che è cresciuto grazie a alcuni capitani d'industria, i Savi, i Locatelli, i Zanussi, tutti i nomi che magari qualcuno sono noti, ed è nato dalle imprese artigianali, ha su 11.000 studenti più di 4.000 che sono liceali, il che significa condannarli inevitabilmente ad un futuro di miseria. Perché? Perché più del 20% delle richieste occupazionali dell'Unione Artigiani di Pordenone è rimasta completamente disattesa, cioè non ci sono palchettisti, non ci sono dipendenti per le stazioni di carburante, non ci sono panettieri, non ci sono posatori, cartongessisti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte figure occupazionali che vengono reputate da un sistema che si è troppo arricchito e si è arricchito troppo velocemente, poco appetibili, o solite socialmente repellenti rispetto al fatto di essere dottori, di vivere una scrivania dall'Electrolux a 800 euro al mese, piuttosto che fare l'artigiano in un'azienda del mobile e percepire uno stipendio che è 3 volte superiore. Ecco, quello che diceva Doressa Mancini prima, secondo me è fondamentale, occorre un cambio di passo culturale per far capire che anche la manualità può essere conciliata con la capacità di leggere un libro, di essere istruiti, di essere socialmente accettati anche all'interno del consorzio pordenonese. Ecco, questa è una cosa estremamente importante. Come l'università, noi abbiamo avuto una disseminazione di consorzi universitari sul territorio regionale, abbiamo anche quello di Pordenone, abbiamo scelto di entrare nel capitale sociale ad una condizione, non corsi che fossero doppi rispetto a quello del resto del territorio, ma un'ingegneria seria che servisse a creare figure indispensabili al sistema produttivo in un momento di crisi. Si parla di innovazione e ricerca, ma poi qualcuno deve anche così uscire dalla retorica e dire come si declinano questi principi in maniera reale, in maniera operativa. Quindi una facoltà di ingegneria che riesce a far assumere nell'arco di 1 o 3 mesi tutti i suoi laureati, e non solamente nel territorio pordenonese. Questo grazie anche ad un incentivo che arriva fino a 12.000 euro per inserire all'interno delle aziende le cosiddette figure ad alta qualificazione. Dicevo, un contatto costante anche con le agenzie di lavoro interinale. Tutto questo a cosa ha portato? Ha portato a dimostrare che il servizio pubblico, se viene curato, se viene gestito con un'ottica, se volete, mista privato-pubblico, se si danno forti cariche motivazionali, può essere concorrente del sistema privato, può fargli forte concorrenza. Occorre però puntare sulla qualità. Noi siamo riusciti nell'arco del 2010 a collocare 2.800 persone, 1.900 all'interno del sistema delle imprese e 900 come assistenti familiari. Di queste 1.900, quasi 1.000 a tempo indeterminato, attraverso questo mix di selezione, formazione e inserimento lavorativo. Questo a fronte del fatto che nel 2009 avevamo quasi un saldo occupazionale che contava un tasso negativo per 5.000 unità, nell'arco del 2010 invece è diventato positivo per 1.000 unità. Cioè significa che anche questi strumenti messi a disposizione di un sistema delle imprese possono funzionare. Occorreva riformare il sistema pubblico, ma dall'altra parte anche scalfire, e chiudo per davvero, un atavico pregiudizio del mondo imprenditoriale nel confronto dei centri per l'impiego. Cioè ogni qualvolta si presentavano i nostri operatori si mettevano le mani nei capelli dicendo perderò una giornata di lavoro. Oggi finalmente grandi aziende, dalle Poste Italiane ad altri grandi gruppi del nostro territorio, utilizzano in via prioritaria e preferenziale il sistema pubblico piuttosto che gli interinali. È una sfida ovviamente che funziona oggi e credo che possa essere esportata, perché è un momento di crisi, quindi una volta non serviva, oggi serve di più, però credo che possa essere un modello su cui confrontarsi per cercare di dimostrare che questi servizi non sono inutili, ma anzi, se adeguatamente riadattati, possono fornire un servizio molto importante per le nostre comunità. Grazie.